Sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Lasciatevi coinvolgere.
Now when I was a young boy,
bella giornata del mercoledì, vero? È un altro mercoledì. E come al solito, arrivate alla sera che siete stracchi, distrutti, non sapete cosa fare. E quindi vi ascoltate la discoteca del diavolo. Bentornati, bentornati. Allora, eccoci qui. La puntata di questa sera prende le mosse da una serie di coincidenze su cui veramente solo il diavolo può aver messo mano. Scopro che di recente è uscito praticamente un film intitolato Rumble, che riprende il titolo dall'omonimo brano di Link Wray, ed è sostanzialmente una storia del contributo dato dai nativo americani al patrimonio musicale americano. Ma la cosa più interessante è che contemporaneamente, nel corso delle mie passeggiate inventate all'interno dell'archivio del Satanasso, mi ritrovo in un settore che praticamente si intitola Wounded Knee. E Wounded Knee è quella località americana, il ginocchio ferito, famosa per essere stata la teatro di un massacro proprio dei nativo americani. Diciamo che uno degli episodi che sostanzialmente condusse alla loro resa incondizionata e sostanzialmente poi, diciamo, sancì la definitiva, credo, fine delle guerre indiane. Non credo ci siano stati in effetti altri episodi. Le guerre indiane sono una pagina abbastanza triste in generale della storia degli Stati Uniti d'America, per la semplice ragione che di fatto sono state condotte anche da presidenti oggi considerati figure politicamente e storicamente emerite proprio della loro, come dire, della loro mitopoietica nazionale, quindi di tutto ciò che è la celebrazione della propria identità nazionale e quant'altro. E mentre in realtà, voglio dire, spesso e volentieri sono state in realtà semplicemente delle campagne votate al massacro di popolazioni che non sempre, fra l'altro, erano popolazioni di guerrieri, nel senso che sebbene noi attraverso i film western abbiamo ricevuto, come dire, una acculturazione che ci racconta di un indiano, l'unico indiano buono è l'indiano morto, diceva John Wayne, tanto per citare un eroe del cinema, insomma, che si è speso molto per celebrare il massacro degli indiani. In realtà molto spesso questi erano popoli non necessariamente combattenti, non tutti in realtà opposero effettivamente la resistenza che la cinematografia, soprattutto insomma quella della prima fase dell'epoca d'oro, diciamo, del western, quindi Ombre Rosse, John Ford e poi quella portata avanti da John Wayne, ci raccontano. Storia triste che in realtà, insomma, parlando così in maniera molto veramente generalista di numeri, ci dice che se gli indiani erano parecchie milioni di persone quando sostanzialmente Cristoforo Colombo scoprì l'America e di conseguenza iniziarono dall'Europa i viaggi verso il nuovo continente, quindi stiamo parlando necessariamente del periodo che va dal 1500 a diciamo la fine del 1800, in questo lasso di 3 anni sostanzialmente fate conto che la proporzione è che un popolo di 200 milioni di persone a un certo punto viene ridotto a 50 milioni. Non credo che i numeri siano propriamente questi, quindi prendeteli soltanto come esempio, però è per farvi capire, insomma, che in proporzione la Shoah, che è un evento terrificante, voglio dire, rispetto a quello che è successo a questo popolo, è stata praticamente uno scherzo, anche se né l'una né l'altra cosa ovviamente sono scherzi. Il punto è che gli indiani hanno, quelli che chiamiamo indiani erroneamente, perché in realtà anche il politicamente corretto oggi come oggi dovrebbe indicarci un altro modo per chiamarli: uomini rossi, nativo americani. Io li chiamo indiani, ragazzi, ho cresciuto con questo tipo di terminologia, spero di non offendere nessuno. Ad ogni modo, gli indiani d'America sono stati, sono chiaramente sopravvissuti in qualche maniera tutto quel periodo, e i sangui che nel frattempo, in questi 300 e più anni che si sono mescolati, hanno ovviamente portato a fare sì che alcune delle persone che insospettabilmente magari voi amate all'interno del mondo della musica sono in realtà proprio provenienti, o comunque hanno del sangue proprio nativo americano. Per cui questa sera noi racconteremo in qualche modo il contributo che è stato dato dai nativo americani alla musica americana in generale, partendo proprio dal blues, perché ricordo ancora un'intervista di Ray Cooder in cui diceva che in effetti non puoi capire del tutto il blues se, oltre all'elemento africano che ovviamente devi rinvenirvi all'interno, non pensi e rifletti sull'influenza che ha avuto la musica indiana su quella forma musicale. Questo perché dall'Africa si arrivò arrivarono diversi popoli con la poliritmia, nel senso che comunque culturalmente la loro musica era una musica fatta di poliritmie, mentre invece il blues che noi conosciamo in realtà è una musica molto regolare, è in quattro, ed è proprio il four on the floor degli indiani d'America, il quattro sul pavimento, il quattro per terra, il battere il quattro, i quarti, che in qualche maniera quadra il blues, e la poliritmia si trasferisce a livello melodico e armonico, mentre il four on the floor, il quattro, diventa il ritmo. Questo tanto per darvi un'idea.
Jackson Road. the water raging. Oh, the jagged road.
Boy, he's got my claws.
I'm going back to the hill country. Won't be worried no more.
up in jail. Gone to jail now, son.
Arriva il blocco Charlie Patton per poi ascoltare Mildred Bailey e Champion Jack Dupree. Allora, Charlie Patton ad esempio è un indiano d'America, nel senso che è per parte Cherokee. In realtà alcuni sostengono che non fosse neanche per davvero nero, ma di origini messicane, anche perché era abbastanza piccoletto, aveva una struttura piuttosto leggera e credo da parte di madre fosse appunto di sangue Cherokee. Di lui ci siamo ascoltati la famosa High Water Everywhere, che è una canzone che racconta di una delle alluvioni più terrificanti che si verificarono, insomma, nell'area geografica a cui lui faceva riferimento. A seguire Mildred Bailey e Red Norvo. Mildred Bailey è una delle signore del swing piuttosto celebrata durante gli anni 30. Lei invece che Cherokee è Coeur d'Alene, almeno così porta praticamente, insomma, la sua biografia, che è comunque una tribù, insomma, un popolo nativo americano. Considerate che soltanto loro parlavano qualcosa più di 50 lingue differenti tra loro, tra le varie tribù. Noi pensiamo che Cherokee, Sioux, Lakota, Dakota, Nakota parlavano tutti la stessa lingua come famo noi, mentre invece, proprio come facciamo noi in Italia, c'erano neanche i dialetti, ma proprio lingue differenti, anche con ceppi leggermente distinti e separati. Lei aveva questa origine, credo che in realtà il nome della tribù o banda provenisse dalle ascendenze canadesi. Considerate sempre che comunque i nomi delle tribù in qualche maniera risentono della dominazione che hanno subito. E poi a chiudere Champion Jack Dupree, lui in realtà è un musicista che noi conosciamo come il famoso pianista ex pugile da New Orleans, ma anche lui è proprio di sangue Cherokee. Parliamo di gente fra l'altro abbastanza, voglio dire, abbastanza vecchia proprio come storia. Charlie Patton nasce nel 1891, Mildred Bailey credo nel 1907 come mi nonna, e Champion Jack Dupree non si sa bene, perché in realtà venne cresciuto in un orfanotrofio, lo stesso orfanotrofio di New Orleans in cui venne cresciuto anche Louis Armstrong. Perciò sulla data di nascita, diciamo che a un certo punto ci si mette d'accordo sul 1910, ma potrebbe non essere in realtà quella la storia. E quindi raccontavamo all'inizio della puntata di come dalla poliritmia africana, che incontra il four on the floor, cioè il quattro a terra, dato dal ritmo, diciamo, dei nativo americani, anche se in realtà non è che almeno per quello che mi riguarda conosco molta documentazione che racconti di come il popolo afroamericano e il popolo nativo americano siano venuti a contatto, anche perché in generale diciamo la politica statunitense è sempre stata abbastanza brava a tenere molto divisi i bianchi poveri dai neri poveri, e probabilmente anche da nativo americani, tant'è che vennero create le riserve apposta anche per creare proprio dei luoghi fisicamente separati all'interno dei quali contenere questa gente. Fatto è che in un modo o nell'altro la cultura, attraverso anche l'aria, a volte passa attraverso l'etere, attraverso dicerie ho sentito dire, ed è così che in qualche maniera il blues probabilmente riceve un qualche influsso proprio dalla musica dei nativi americani, che in realtà noi conosciamo come musica molto etnica, anche un po' pallosa, per lo più basata su percussioni e flauti. In realtà storicamente non è che abbia avuto un grosso sviluppo a parte questo, nonché ovviamente una grande tradizione di canti, insomma, loro. Seguiremo in qualche maniera questo Trail of Tears, questo sentiero delle lacrime che ci fa attraversare per tutta la puntata il contributo dei nativi americani alla musica americana. Riprendiamo il filo rosso di questa narrazione ascoltandoci Karen Dalton con Blues on the Ceiling e tutto il prossimo blocco. Buon ascolto.
Across the floor and under my bed, light across. across the street, blinking off and down. I'm so lonely, now you're gone. I'll never get out of these blues. Never get out of these blues alive. They keep on coming. At my weary head, even cocaine couldn't ease the pain. I'd be better off dead. Ooh, lie. Gone out so I can sleep. Better the blues, the better they'll keep. I'll never get out of these blues alive, alive, alive. Never get out of these blues.
Girl at the head of the creek, and I'm going up to see her about two times a week. Kiss her in the mouth, sweet as any wine. Wrap herself around me like a sweet tater vine. I'm going up Cripple Creek, going in the run. Going up Cripple Creek to have a little fun. Going up Cripple Creek, going in the world. Going up Cripple Creek to see my little girl. Cripple Creek about half grown. Jump on a boy like a dog on a bone. Roll my britches up to my knees. Wait, old Cripple Creek, never I please. I'm going up Cripple Creek, going in the run. Going up Cripple Creek to have a little fun. Going up Cripple Creek, going in the world. Going up Cripple Creek to see my little girl. Now, Cripple Creek's wide and the Cripple Creek's deep. I'll wait, oh, Cripple Creek, before I sleep. Hills are steep and the roads are muddy, and I'm so dizzy that I can't stand steady. I'm going up Cripple Creek, going in a run. Going up Cripple Creek to have a little fun. Going up Cripple Creek, going in the world. Going up Cripple Creek to see my girl.
Traveling over mountains, even through the valleys too. Well, I've been traveling night and day. I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, traveling night and day, I keep running all the way, baby, trying to get to you.
Scotty was the first time he spoke on.
E torniamo in voce per raccontare la storia, insomma, di questo blocco, blocco che si apre con Karen Dalton. Karen Dalton è stata una cantautrice anche un po' sfortunata, forse caratterialmente non abbastanza solida da sostenere il proprio talento. Nata in Texas e di sangue Cherokee, nel 1937 diventa un po' una beniamina degli amanti del folk negli anni 60, proprio in quel posto, il Greenwich Village, che poi vedrà il passaggio di Dave Van Ronk, Richie Havens e ovviamente John Baez e Bob Dylan. Faceva in qualche maniera parte di quel mondo, anche se già lì all'interno, questo me la rende cara e simpatica per ovvie ragioni, era in qualche modo un outsider. Non ho capito esattamente di quale disturbo, di quali disturbi soffrisse o del perché in qualche maniera appunto la sua fragilità non le ha permesso di portarsi avanti con una carriera musicale che in realtà risultava molto promettente. Fatto è che se andate ad informarvi un po' sul personaggio vi rendete conto che vengono scomodati calibri come quello di Billie Holiday, tanto per dirne una, in riferimento alla voce di questa donna. Per la verità io non ho trovato così semplice fare l'accostamento, però va detto che è intensissima e come avete potuto ascoltare è veramente una bluesman, insomma, nel suo genere. A seguire una signora canadese che in realtà è proprio nata in una riserva indiana e di sangue Cree, lei canadese, di nome Buffy St. Marie, anche se il nome vero è Beverly St. Marie. Lei è nata nel 1940 e ha diciamo una carriera abbastanza coerente sempre con se stessa. Diciamo che si è mossa all'interno della musica folk e del country, per la verità, almeno per quello che sono riuscito ad ascoltare, ho ascoltato un po' della sua opera, con episodi non eccessivamente esaltanti, però è figura di riferimento culturalmente parlando appunto di questa di questo racconto intorno al contributo che i nativo americani hanno dato alla musica pop, e di conseguenza mi sembrava giusto passarla. Cripple Creek, Blues in the Ceiling era il brano di Karen Dalton. Cripple Creek invece è questo divertente e breve brano di Buffy St. Marie con insomma un'atmosfera più che folk, quasi da field recording, insomma, quindi da registrazione sul campo. E poi, contro ogni pronostico, non lo credevate, non lo pensavate, voi eravate fan di questa persona, lo immaginavate come l'incarnazione stessa dell'America, infatti lo è, incarna e nel suo sangue Elvis Presley anche lui, sangue Cherokee o Cherokee, insomma, fondamentalmente. Credo che la sua bis nonna fosse 100% Cherokee, di conseguenza anche Elvis the Pelvis in the Memphis, che è quello che agitava il bacino e scuoteva le coscienze, e non solo le coscienze americane, che viene, ce lo siamo sentito insomma dal suo bellissimo 68 comeback con la Hagstrom russa e il giacchetto di pelle, e i ragazzini che lo guardano come fosse una specie di alieno. Trying to get you era il titolo del brano, e veniamo a scoprire, almeno io non lo sapevo veramente, nonostante faccia tanta professione di cultura e soprattutto metto tante arie di quello che sa le cose, non sapevo che Elvis in realtà avesse anche del sangue nativo americano dentro di sé. Questo me lo rende ancora più simpatico di quanto non fosse prima, e credo anche per questo il satanasso all'interno del settore Wounded Knee riservava proprio a lui un ampio e cospicuo settore. Andiamo avanti. Se vi guardate qualche documentario sulla storia della chitarra, in particolare sulla storia della chitarra elettrica, ad un certo punto sbatterete il grugno contro Link Wray. Questo perché la figura è necessaria, e quindi è necessario conoscerla, perlomeno se siete interessati alla chitarra elettrica. Lui è di sangue indiano, Shawnee, come tribù di riferimento, è un signore che ha condotto una splendida esistenza dal 1929 al 2005, molto avventurosa tra l'altro, perché ha fatto anche la guerra, si è rovinato un polmone, per cui ha capito che non poteva fare il cantante e ha fatto il chitarrista. E il brano, diciamo, di riferimento attraverso cui si parla di Link Wray è questa Rumble, che è una canzone, insomma, uno strumentale, fra l'altro curiosamente scoperto essere l'unico brano strumentale che non è stato mai censurato da nessuna radio in nessun posto del mondo. Evidentemente, al di là del... non perché questo, insomma, non perché il brano in sé magari fosse asettico, ma perché è talmente perfetto che in realtà non gli puoi fare niente, te lo devi sentire e starti muto. Mi ricordo in questo film con D.A. Jack White e Jimmy Page delle Zeppelin, proprio il fatto che Jimmy Page tira fuori questo 45 giri, se lo guarda 45 giri, se lo guarda come una reliquia, tipo, capito, l'osso di San Bernardo conservato dentro la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, e dice: questo è Rumble, questo è Link Wray, e poi fa tutta l'imitazione con la air guitar di Jimmy Page, insomma, a vedere come si suona Rumble. Perché è un brano seminale, perché è una canzone importantissima, perché ha incuriosito e aperto in qualche maniera la testa a tanta gente che poi si è buttata sulla chitarra elettrica, e in ultimo perché è stato riportato in qualche maniera in auge, al successo e all'attenzione di molti che lo avevano dimenticato, da Tarantino, credo proprio con Pulp Fiction. a seguire chitarrista per chitarrista non potevamo esimerci a un certo punto dal passare colui che è stato figlio di una vera e propria principessa Cherokee, Jimi Hendrix, che nonostante venga normalmente, voglio dire, abbinato all'iconografia della musica afroamericana, in realtà lui non aveva una particolare, voglio dire, coscienza nera, ecco, soprattutto rispetto ai suoi contemporanei, che invece vedevano in lui proprio, poiché era persona di indubbia fama e comunque che riscuoteva un successo da tutti i lati, anche da quello bianco ovviamente, vedevano in lui un punto di riferimento, cioè si tentò di far diventare in qualche maniera Jimi Hendrix anche un leader politico, credo fossero le Pantere Nere in qualche maniera a cercare di portarlo dalla propria parte, solo che Jimi Hendrix da questo punto, da questo orecchio, non ci sentiva. E tra l'altro proprio nella biografia di Shapiro, una Foschia Rosso Porpora, se non ricordo male il titolo era questo, appunto si parla del fatto che in realtà i suoi familiari affermano che più che nero lui si sentiva Cherokee, perché il suo sangue era Cherokee. Valleys of Neptune è il brano in questione, e restando in quegli anni, in qualche maniera siamo fra i 60 e i 70, c'è questa band Redbone, che poi noi, forse se vi siete visti i Guardiani della Galassia, in qualche maniera potreste conoscerli, perché uno dei loro brani, la loro hit Come and Get Your Love, era appunto contenuta nella colonna sonora di quel film. I Redbone erano proprio un gruppo praticamente composto interamente da nativo americani di origine Yaqui e Shoshone, quindi da una parte quelli un po' più al sud, gli Yaqui credo che fossero nativo americani che guardano il Messico geograficamente parlando, mentre gli Shoshone mi pare che fossero più al nord. Una curiosità sui Redbone è che è un termine Cajun, Redbone, proprio per definire un sangue misto, quindi appunto l'osso rosso, e sono stati il primo gruppo nativo americano appunto ad avere una hit nelle charts e nelle classifiche, insomma tanti motivi per starveli a sentire.
We'll be right back.
Allora facciamo un rapido riassunto del blocco appena andato a concludersi. Blocco elettrico aperto da Link Ray con Rumble, a seguire Jimi Hendrix con Valleys of Neptune, e poi Redbone, appunto il primo gruppo nativo americano ad avere una hit nelle charts con Bad News Ain't No News At All, cioè le cattive notizie non sono notizie e basta, preso dal disco Potlatch, che tra l'altro è un termine almeno della loro lingua, insomma, quindi deduco Oshoshoni o Yaqui. E del potlatch era una cerimonia che fra l'altro è stata descritta, mi pare, da un antropologo di nome Marcel Mauss nel libro Il saggio sul dono, che praticamente proprio era una cerimonia basata sul dono, nel senso che due figure importanti, probabilmente due tribù diverse se non ricordo male dai miei studi di antropologia culturale, si incontravano e praticamente si liberavano di tutti i loro averi, e il più figo praticamente era quello che mostrava il minor attaccamento sostanzialmente ai beni terreni. Curioso il fatto che in qualche modo si può quasi dare una lettura pseudo cattolicizzante a questo tipo di eventi, quando invece probabilmente era una convinzione radicata dentro di loro il non attaccarsi alle cose, anche perché non dimentichiamo che alcune delle tribù nativo americane erano sì diciamo agricole, quindi un po' più stanziali, ma molte avevano conservato il nomadismo come modo per campare, e questo probabilmente le rendeva meno attaccate a determinati oggetti. Il blocco che va ad aprirsi adesso invece è il blocco forse più militante dell'intera puntata, perché le tre figure di cui andremo a parlare, Bill Miller, John Trudell e Robbie Robertson, sono a tutti gli effetti i primi non tanto riconosciuti diciamo come musicisti con sangue nativo americano, ma sono proprio esponenti in qualche maniera della propria cultura. Bill Miller infatti è anche un moicano flautista, quindi è uno che in qualche maniera ha studiato e portato avanti proprio la tradizione musicale del proprio popolo. Lui è un signore del 1955 e, come Buffy St. Marie che abbiamo ascoltato prima, è nato anche lui dentro una riserva in Wisconsin. Ha in realtà anche una bella carriera all'interno della canzone americana, di cui è stato esponente ed è ancora, diciamo, esponente assolutamente rispettabile. Ghost Dance era il titolo della canzone, se non erro Ghost Dance era anche il titolo del brano che andrete ad ascoltare. A seguire un vero e proprio attivista politico, John Trudell. Lui era, diciamo, del ceppo dei Dakota. Inizia la sua vita come attivista politico proprio in difesa dei diritti degli indiani d'America, tant'è che fu fra quelli che occuparono Alcatraz e per un certo periodo, mi pare a fine anni 60, quindi se non erro dopo la chiusura del carcere di Alcatraz, e da lì fecero praticamente una trasmissione con una radio libera che si chiamava proprio Radio Free Alcatraz, radio che fra l'altro ebbe proprio in John Trudell una figura di riferimento, perché lui era stato marconista, quindi aveva nell'esercito fatto anche, diciamo, il radiofonico, ecco, militare, e questo gli permise di, avendo conoscenze insomma nell'ambito della radiotrasmissione, tipo noi a Radio Sonar, ma un po' più difficile perché noi siamo sul web, di appunto portare avanti questa trasmissione, cioè insomma questa programmazione radiofonica, che in realtà era per lo più basata su rivendicazioni politiche. Storia bruttissima in qualche modo quella di John Trudell. Nel 1979, se non sbaglio, in un incendio molto sospetto perse sua moglie, i suoi tre figli e credo il suocero, e lui ha sempre sostenuto che fondamentalmente fosse stato l'FBI a causare quell'incendio. Morta la famiglia, in qualche maniera si apre all'arte, e come arte si fa aiutare da un chitarrista anche lui nativo americano. Wildfires è il brano che andremo ad ascoltare, da H. Graffiti Man. E poi Robbie Robertson, il chitarrista della band, lui è di sangue Mohawk ed è una delle figure più, anche voglio dire, conosciute, ecco, di estrazione nativo americana, da un disco con i Red Road Ensemble che insomma ripercorreva proprio parte dei canti indiani. Ci andremo ad ascoltare Acqua Tuta. Buon ascolto. We'll be right back.
see. I wanna go where the lame will walk. I wanna see the sick ones clean, where the deaf can hear and the silent talk. Where are you going? To a ghost dance in the snow.
Chasing stars in woman's eyes. Temptation's been my favorite dish. Like a kid dreaming of candy stores. Wanting sweets beyond my reach. taste of something good calls for more. Been that way since way back when. I've done lots for love, except behave.
Wildfires burn inside of me. I guess it's a way.
Started telling me about my place. I just cringed and stalked away. Work they had in mind didn't appeal. Somehow the rules turned me off. Taking orders from the man in charge. Couldn't drink from that cup of tea. Sampling illusions, hidden misery. Heavy chains we can't see. Saw a price I didn't want to pay. Couldn't help but say no way. Only thing to do, drift on by.
Wildfires burn inside of me. I guess it's a way.
I didn't quite pull it off. I never meant to run from responsibility, nor waste precious time with apology. Looking for an out in a world closing in. Trying to be as real as I could be. Confused by definitions of being free. I stepped on some stepped on me.
Qua too tight, you want coming away. Na quanto tão? Na quanto anda que tinte com canto de cunho?
Sulle note di Acqua Tuta di Robbie Robertson and the Red Road Ensemble, per questo disco che uscì mi pare nella fine degli anni 90 e che ripercorreva in qualche maniera la tradizione musicale dei nativi americani, riapriamo e andiamo verso la conclusione con questo penultimo blocco, diciamo, di nativo americani o di sangue misti. Iniziamo con Jim Pepper. Lui in realtà, da quanto capisco, è nativo aggressivo sia da padre, da parte di padre, che da parte di madre, quindi più di altri può vantare proprio natali nativo americani a tutti gli effetti, mescolanza di Muscogee e Creek, se non erro, come origini tribali, insomma, dei popoli nativo americani. Nasce nel 1941, è stato un sassofonista e anche un cantante che inizia, insomma, la sua attività nel corso degli anni 60. È una figura seminale, se vogliamo, anche perché tra i primi in qualche maniera a fondere le sonorità del rock, almeno del rock di quell'epoca, con le sonorità del jazz. È in qualche maniera una fusion ante litteram, anche se poi la fusion, soprattutto quella che noi conosciamo della fine dei 70 e degli anni 80, era una espressione musicale, a mio avviso, pallosissima e piena di inutili tecnicismi. I Jim Pepper invece ascolteremo la passione, un approccio anche a volte al sax che sembra quasi chitarristico, come fosse una chitarra elettrica, preso dal disco Pow Wow di Jim Pepper, che tra l'altro il Pow Wow è appunto, diciamo, una cerimonia musicale che tengono gli indiani, che fanno, insomma, i nativi americani fanno questo circolo con i tamburi e i flauti e poi cantano le loro canzoni. Qua, insomma, l'interpretazione del Pow Wow è un po' data in maniera larga in termini di comprensione di forme musicali. Wichitai Toy, il brano che andremo a sentirci. A seguire uno dei miei eroi personali, Willie DeVille. Lui è di sangue Pequot e fondamentalmente è una figura, insomma, ne abbiamo anche già parlato, è stato spesso ospite, anche se indirettamente perché povero Cristo è morto qualche anno fa, della discoteca del diavolo, Loop Garou Balgula, e il brano che ascolteremo proprio dal disco Loop Garou, che tra l'altro è un brano che appunto in qualche maniera secondo me può riportarci a quella, all'asserzione, diciamo, all'assunto iniziale della puntata, per il quale quando l'Africa incontra la sistemazione in quattro del tempo, diciamo, nativo americano, della musica nativo americana, automaticamente nasce il blues. In effetti, tra l'altro, l'esperienza prolungata che ha Willie DeVille, il contatto prolungato che ha Willie DeVille con la città di New Orleans, secondo me contribuisce in qualche maniera anche a determinare una maggiore vicinanza proprio con la sua matrice nativo americana, perché comunque New Orleans è un posto in cui questa mescolanza estrema di diverse realtà etniche e umane includeva anche quella nativo americana, e c'erano tutta una serie anche di cerimoniali specifici proprio della città relativi a questa cultura di provenienza. E poi la cattiva ragazza del rock and roll, Ronnie Spector, lei di sangue Cherokee, nonostante sia newyorkese, nata nel 1943 e moglie di Phil Spector, l'inventore del Wall of Sound. Di lei ci andremo ad ascoltare un brano che in realtà è di Johnny Thunders ed è una delle cose più belle e romantiche che io conosca. Il brano si chiama You Can't Put Your Arms Around a Memory, non puoi abbracciare un ricordo, cosa che mi trova molto d'accordo.
Wichitai toes, give me what? Oh, my nigga, Rorane, he and I, they know. Wichitai toes, give me what? Oh, my nigga, Rorane, he and I, they know what? Wichitai toes, give me what? Oh, my nigga, Rorane, he and I, they know. Wichitai toes, give me what? Oh, my nigga, Rorane, oh, my nigga, Rorane, oh, my nigga, Rorane. He and I, they know. Wichitai toes, give me what? Oh, my nigga, Rorane.
Yeah, nah, hey, no, hey, no, why? Eddie Bellahead, Bo Shungi, keep on.
doors of a bayou barroom. There's a place God's angel don't go. San Jose, all room lost. Over creatures only madmen know. It's a Louisiana guard dog nightmare. Cajun don't say his name, but they say he looks just like a rabbit dog, and he walks upright like a man. This way. Black snake swim through the water. See Spanish moss gently sway. The moon hangs yellow like a big gold coin. In the distance you can hear them sing. See they're playing on a big bass drum. It's made out of coon skin hide. See they're shaking rattles full of human teeth. Shaking them out of time. Sing, child. Ooh, girl, ooh.
Down in my bones. And
alla conclusione di una puntata nella quale abbiamo provato in qualche modo a raccontare, anche a svelare un segreto insito nella musica americana, che è quella del contributo che molti mezzosangue nativo americani, o diciamo nativo americani al 100%, hanno dato alla musica americana. Abbiamo attraversato diversi generi, siamo passati per il blues, abbiamo toccato il folk americano, addirittura a un certo punto ci siamo ritrovati per le mani Elvis, e poi grandi chitarristi come Link Wray e Jimi Hendrix, figure legate al folk più contemporaneo come Bill Miller, John Trudell e Robbie Robertson. E poi, insomma, a un certo punto abbiamo fatto una deriva nel jazz con Jim Pepper. Questo non per dire che l'America è la land of opportunity, la terra delle opportunità, e quindi lì tutti possono fare qualcosa. In realtà il sangue nativo americano che ognuno dei musicisti che abbiamo ascoltato questa sera si porta appresso è comunque in qualche maniera un elemento residuale, non per altro, ma perché... Parliamo di un popolo che è stato soggetto ad un genocidio portato avanti con le armi, con il semplice contatto con un popolo che portava con sé delle malattie, noi occidentali, diverse da quelle che loro conoscevano e che non avevano mai avuto nella terra in cui vivevano. È la storia di un'usurpazione, in fondo, e di come alla fine, attraverso anche l'arte, attraverso la musica, questa usurpazione può venire denunciata o può diventare un elemento cardine in realtà dell'identità musicale del soggetto che in quel momento andavamo ad ascoltare. E quindi andiamo a chiudere adesso la trasmissione con un piccolo blocco il cui contenuto è una celebre canzone di New Orleans, uno standard per il repertorio di quella città, che è Aiko Aiko, il cui titolo originale fra l'altro era Giocamo. Ed è proprio un brano che in realtà nasceva all'interno praticamente del Mardi Gras, fra praticamente gli indiani del Mardi Gras, quando due tribù praticamente si incontravano e facevano questa specie di confronto, come una specie di contest, una sfida, nella quale insomma, si svolgeva il cerimoniale del Martedì Grasso, che è praticamente il carnevale di New Orleans. Nell'interpretazione di Dr. John, che è uno che non ha mai avuto barriere mentali relativamente al sangue, alla provenienza, al colore o ad altre cose. E poi Johnny Cash, che non ha sangue nativo americano, ma ad un certo punto della sua carriera fece questo disco Bitter Tears, in cui in qualche maniera da americano si sentiva in qualche modo responsabile del massacro compiuto sugli indiani e cercava di recuperare e celebrare quel popolo e la loro cultura attraverso la sua musica. Il brano che ci andremo ad ascoltare di Johnny Cash è proprio Apache Tears, le lacrime degli Apache. Per questa sera non mi pare di avere altro da riportarvi, spero che vi siate divertite e divertiti, e ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao!